In quel tempo le folle interrogavano Giovanni Battista dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non son degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tieni in mano la palla per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il suo popolo. Accade che noi conosciamo le persone in corrispondenza dell'esperienza che abbiamo avuto con loro. Certo che nessuno di noi può avere la presunzione di conoscere tutto di una persona. La stessa cosa vale per Dio. Ciascuno di noi ha avuto una certa esperienza della compagnia, della presenza, e in qualche modo, in base all'esperienza, si è costruito un certo volto di Dio. Se potessimo esprimere adeguatamente col pennello l'immagine che ciascuno di noi ha di Dio, si noterebbe una grandissima differenza dell'uno con l'altro. Ma il problema non è quello di seguire ciascuno il proprio Dio, ma il problema è di convertire noi stessi al vero volto di Dio. È per questo che noi leggiamo sia l'esperienza del popolo ebreo, sia l'esperienza dei primi cristiani che hanno conosciuto direttamente Gesù Cristo, affinché il nostro rapporto col vero Signore sia il più adeguato possibile, secondo verità. Nella prima lettura noi troviamo qual era l'immagine che il popolo ebreo, con tanti secoli di convivenza, l'immagine che si era formata. Ed era tutto sommato l'immagine del padre di famiglia, del padre che deve educare i figli, ama i figli e li segue nel loro sviluppo. Il profeta ci dice che Dio, per un certo tempo, dato che il popolo si era allontanato e aveva seguito altri valori o altre divinità, aveva ripreso e corretto anche con una certa durezza il suo popolo. Ma poi Dio, vedendo che il popolo si era di nuovo orientato verso casa sua, ecco che Dio stesso manifesta una grande gioia. E infatti dice il profeta: il Signore esulta per te con grida di gioia. È così grande la gioia che prova Dio nei confronti dell'uomo che si converte a Lui, che prova una gioia incontenibile da doverla esprimere con un canto o con delle grida. Notate come il profeta sappia tratteggiare La gioia di un padre che, vedendo e avendo seguito l'educazione di un figlio, vede che il figlio veramente, non solo biologicamente come corpo, ma anche come modo di sentire, come modo di pensare, per cui la paternità ne prova una grande emozione, una grande gioia, vedendo dinanzi a sé un essere umano che corrisponde all'umanità della sua paternità. Mi raccontava poco tempo fa un padre che mi diceva: non ho provato mai una gioia così grande come quando, sentendo parlare mio figlio, mi sono accorto che i valori che io gli avevo promesso, un certo modo di pensare, che era mio prima, e l'ho visto nel mio figlio. E vedendolo nel mio figlio ho avvertito non solo la paternità naturale secondo la carne, ma una paternità piena, perché padre è colui che è capace di generare esseri viventi simili a sé. E il vedere questa corrispondenza genera un approfondimento, per modo di dire una presa di coscienza ancora più profonda della propria paternità. Questo è anche Dio, che di fronte all'uomo che si rivolge a lui, ecco che la paternità di Dio si esprime con grida di gioia. E l'uomo che sente che Dio gli è accanto, gli è vicino e lo ama e ha cura di lui, ecco che l'uomo sente di contraccolpo che deve rispondere adeguatamente. Ad uno che ti ama e manifesta il suo amore per te, non puoi rimanere insensibile come se la cosa non sia accaduta, ma occorre entrare in relazione con chi si muove verso di te con amore della tua vita e della tua esistenza. Ecco allora che riusciamo a capire come il popolo ebreo, di fronte alle parole di Giovanni Battista, il Signore viene, colui che ha promesso di venire, viene. Per cui il Signore stabilisce un rapporto di maggiore vicinanza con te. Ecco che allora troviamo la reazione di queste persone che di fronte a Dio che si fa più vicino, più partecipe dell'esistenza, sente il bisogno di rispondere adeguatamente. Perché all'amore si risponde con l'amore, questa è la logica dell'esistenza. E così la folla chiede a Giovanni Battista: noi cosa dobbiamo fare? Dice, cosa semplice, se tu hai due tuniche, hai dei vestiti in più e accanto a te ce n'è uno che è senza, è nudo, è chiaro quello che devi fare, basta che tu apra gli occhi. Così se accanto a te c'è qualcuno che non ha il necessario per mangiare e tu ne hai, ecco che condividere con lui in modo tale che lui non abbia a patire, in modo che la disuguaglianza, potremmo dire, sia interrotta proprio perché è ciò che desidera il Signore, la fraternità umana. Poi coloro che esercitano una professione in qualche modo a rischio non vengono esclusi da questo processo. Anche coloro che raccoglievano le tasse, i pubblicani, anch'essi chiedono: a noi cosa dobbiamo fare? E gli risponde Giovanni Battista: esigete ciò che è stato fissato, non angariate la gente, non mettete delle tasse supplementari, anche se dal punto di vista legale avreste il potere di farlo. Così anche i soldati chiedono: e noi? Voi accontentatevi delle paghe. Perché normalmente nell'antichità, come succede quando i soldati sono un po' allo sbando e la disciplina è allentata, i militari cercano di pagarsi da solo attraverso l'occupazione di ciò che capita loro. Secondo la visione di Giovanni Battista, quindi, ogni professione esercitata bene, bene, è una cosa gradita a Dio. Date Giovanni Battista che sguardo ha, potremmo dire, sulla vita sociale, dove ciò che è richiesto non è tanto delle azioni supplementari, ma quello che sei chiamato a fare, fallo e fallo bene, dove la santità è all'interno della logica stessa del lavoro. Un lavoro fatto bene è un cammino, un percorso verso la santità. È cosa gradita a Dio. Infatti, questo è importante averlo presente, perché delle volte noi ci mettiamo in mente che per essere gradito a Dio, per fare qualcosa che, potremmo dire, anche per espiare i nostri peccati come penitenza, andiamo a cercare delle altre cose fuori serie, delle cose straordinarie. Invece no. Fai bene il tuo lavoro e falli in modo tale che corrisponda alla logica del lavoro, non tanto alla logica che tu sovrapponi al lavoro. Questo, dal punto di vista professionale, è un annuncio molto buono, perché ci dice che ogni professione esercitata dall'uomo può essere una via per la santità, per il paradiso. Quindi, come c'è la regola della vita monastica, approvata dalla Chiesa, così c'è la vita di ogni cristiano che, esercitando la sua professione, una professione onesta, civilmente accolta, è un cammino che è gradito a Dio. E questo lavoro che viene compiuto è per la salvezza dell'uomo che compie ed è per il bene della società. Il bene che fai, fatto bene, ti fa bene, diventa motivo della tua salvezza. La domanda poi rivolta a Giovanni Battista: tu chi sei? E la gente, vedendo la vita austera di Giovanni e quello che diceva, aveva una reale corrispondenza con le esigenze fondamentali della vita dell'uomo, pensava che fosse lui il Messia, e gli pone la domanda. No, dice Giovanni, no. Voi, per così dire, stimate poco il Messia. Se pensate di vedere in me il Messia è molto di più. Anzi, io sono come quel piccolo garzone che talora, quando il padrone è anziano o è ingrassato un po', per cui non riesce più a legarsi le scarpe o i laccetti dei sandali, allora c'è un piccolo garzoncello che serve come un piccolo schiavo per sciogliere i calzari. Io, dice Giovanni, rispetto al Messia, sono come in una casa il servitore ultimo, ma non sono il padrone della casa, non sono il figlio nella casa, sono un piccolo garzone a servizio. Date l'umiltà di questo uomo, che gode il prestigio di tutta la popolazione. Nello stesso tempo egli sa di condurre una vita secondo i desideri di Dio, però Giovanni sa di essere il messaggero di Dio, ma Dio è un'altra cosa. Come Giovanni abbia uno sguardo su di sé realista, dove non nega ciò che è e la sua importanza, ma nello stesso tempo egli sa anche ciò che non è. Giovanni è importante perché indica che il Signore sta venendo, e il Signore, avvicinandosi agli uomini, poiché l'uomo ha una coscienza di sé, avvicinandosi a Dio l'uomo ha un sussulto nella propria coscienza, e di fronte all'azione di Dio, io che cosa posso fare? Ecco che Giovanni Battista dice: questo sussulto che provi come urgenza di un'etica, di un comportamento adeguato alla compagnia di Dio, alla presenza con Dio, va benissimo. Però occorre che sia sincero, Perché con la venuta del Signore, il Signore guarda non all'apparenza della persona, ma guarda alla verità della persona, alla sincerità della persona. E con la venuta del Signore, il Signore stesso metterà sotto prova le persone, perché egli farà emergere la verità e, per così dire, farà sparire l'illusione dell'apparenza. Come accade o accadeva nell'antichità, quando veniva trebbiato il grano, dove c'era bisogno dopo di separare il chicco di grano dal rivestimento, dalla pula. E quando tirava un po' di vento sull'aia, con una pala simile a quella che usiamo per la neve, veniva lanciato in alto il chicco e la pula. Il vento portava lontano la pula leggera e lasciava cadere il chicco di grano più pesante. Così, mentre veniva lanciato insieme la pula e il grano, il vento operava una selezione in base al peso. Così, dice Giovanni Battista, accadrà anche con gli uomini. Il Signore peserà in qualche modo ogni persona. Se sarà una persona sincera, retta di cuore, ecco che si manifesterà nella sua bontà, nella sua verità. Ma se c'è qualcosa semplicemente di apparente, di non reale, ecco che il Signore svelerà la verità della persona. L'esortazione quindi di Giovanni Battista, da una parte ci indica una visione della vita e dell'esistenza in termini positivi. Quanto lavoro viene fatto dall'uomo? Bene, tutto questo lavoro è cosa buona, capite? Avere uno sguardo quindi sull'attività dell'uomo, su questo immenso lavoro operato dall'umanità, è una realtà buona. Il Signore viene poi ad aiutare ciascuno di noi affinché abbiamo una coscienza retta, abbiamo una coscienza, per così dire, solare, limpida, che non nasconde, che non ha delle pieghe. E per questo dobbiamo chiedere al Signore che attraverso la Santa Eucaristia egli operi in noi una selezione di ciò che è reale e di ciò che è apparente. Così, mentre attendiamo e ci prepariamo al Signore che ci viene incontro, nascendo in mezzo agli uomini, noi operiamo la verità di noi stessi e rendiamo testimonianza in questo mondo dell'azione di grazia del nostro Dio.